Prova? Prova 1, 2, 3. Ok.
Bene, benvenuti, buon pomeriggio, ben trovati qui oggi in sala T, Smart City. Io sono Giovanna Stagno di Forum PA e ho il piacere di presentare e introdurre i keynote che si terranno in questa sala. Come funziona il keynote speech? Sono 30-40 minuti di intervento del relatore e poi una decina di minuti lasciamo spazio alle domande che vengono dal pubblico. Siamo in diretta streaming sulla piattaforma innovatv.it e su Twitter con l'hashtag ForumPA2012, che è l'hashtag della manifestazione, e con l'hashtag FP canale 4, che è l'hashtag dedicato a questa sala. Il relatore che sto per presentarvi è Luca Nicotra, segretario nazionale dell'associazione Agora Digitale, un'associazione che si occupa di trasparenza, libero
Tra le
web
varie cose.
e diritti digitali, un ricercatore di informatica presso l'Università di Pisa, blogger e si occupa, è anche co-direttore della scuola di giornalismo Open Data. E quindi oggi ci parlerà dell'Open Data Journalism e dei nuovi strumenti per fare comunicazione, per dare comunicazione. Quindi prego.
Grazie, grazie. Io non so se si può fare già un hacking del format. Quanti giornalisti ci sono in sala? 3, 4, dannazione. Quanti invece vengono da uffici stampa, comunicazione? Ok. Il resto sono amministratori, imprenditori? Ricercatori, chi non è nei due gruppi? Cosa? Ok, Istat. Biblioteca e università. Ok, immagino siano per tutti, io non ci sono stato, non sono riuscito a seguire le due giornate di Forum PA, ma il tema degli open data è stato al centro di molti dibattiti, almeno di quelli che ho visto. Quindi il più possibile vorrei cercare di essere anche ricettivo rispetto a quali possono essere le esigenze. Io innanzitutto non sono un giornalista. Non sono un giornalista e parlerò di open data journalism. Quindi i giornalisti che vorressero in questo momento andarsene possono farlo. Altrimenti comunque a metà spettacolo immagino cominceranno a scuotere la testa. Comunque mi è già capitato di essere in platee particolarmente difficili, ad esempio parlare di internet e medicina in un congresso di medici e lì hanno cominciato a scuotere la testa, quindi immagino ci sarà la stessa, potrà esserci la stessa reazione. Credo però sia interessante provare a guardare al giornalismo dei dati e al movimento degli open data da un punto di vista diverso rispetto a quello del giornalista. Come si accennava nell'introduzione, come associazione, come Agora Digitale, abbiamo lavorato in questi anni a diversi progetti legati agli open data. Uno di questi sono il cosiddetto progetto Open Camera, in cui sono stati pubblicati tutti i contratti della Camera dei Deputati per la prima volta nella storia della Camera. E di questi dati sono state tratte delle grafiche, delle infografiche interattive. In questo caso si vedeva uno dei dati più interessanti, che è stato quello appunto diciamo, le più grandi voci di spesa, e in questo caso erano quelle delle locazioni, il famoso caso Milano 90, che poi portò alla revoca di alcuni contratti, cioè è un caso di dati pubblicati che poi hanno avuto in effetti delle conseguenze. Ma questo era il 2010, sempre 2011 abbiamo organizzato assieme all'Associazione per Linked Open Data di Radicale un evento, la politica della trasparenza dei dati aperti, perché in realtà cominciando a fare open data ci si accorge che oltre alla necessità di una comunità, di un movimento che in effetti sia in grado di avere una visione complessiva, si colgono quasi immediatamente cercando di ottenere i dati, i problemi politici che esistono legati alla liberazione dei dati. È stato però anche un momento in cui abbiamo avuto la possibilità di incontrare i giornalisti, sia l'evento dell'anno scorso, sia i vari progetti su cui abbiamo lavorato. Ed è proprio incontrando i giornalisti che, diciamo, emerge l'idea per dei movimenti che vogliono, diciamo così, ottenere dei risultati, vogliono fare sì che la trasparenza non rimanga appunto una visione, ma vogliono in effetti riuscire a cambiare l'amministrazione pubblica, cioè fare in modo che i dati siano ispiratori di cambiamento. L'interazione con i media, con i giornalisti, diventa fondamentale. Questo, diciamo, è una visione diversa a quella classica del movimento open data. Il movimento open data tipicamente è interessato affinché diciamo, che l'amministrazione sia pronta, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni siano pronte ad aprire il maggior numero di dati in qualsiasi formato possibile, in un tempo più rapido possibile. Nel momento in cui si comincia a ragionare in termini di impatto, si cominciano a introdurre nuovi elementi. Cioè, non interessa solamente la quantità di dati disponibili, ma anche, ad esempio, aspetti legati alla qualità e molti altri legati alla professione di giornalismo. Abbiamo provato più volte a portare i dati che avevamo aperto nelle redazioni dei giornali e le reazioni non sono state buone. Nel senso che oggettivamente manca in gran parte delle redazioni una cultura in grado di recepire il valore dei dati, di recepire il valore di lavorare assieme ai dati e di svilupparci storie. Pertanto l'idea successiva a quella di sviluppare noi stessi dei progetti e diciamo, coinvolgere i giornalisti in degli eventi è stato quello di provare a portarli in un luogo dove si potesse fare cultura dei dati. Quindi nasce la scuola di Open Data Journalism, ma in realtà che abbiamo pensato l'anno scorso assieme a Leonida Reitano dell'Associazione Giornalismo Investigativo e Diego Galli di Radio Radicale, ma in realtà quando l'abbiamo pensato l'anno scorso era uno scenario abbastanza aperto. Nel frattempo sono nate diverse altre iniziative, una guidata appunto, anche, diciamo, tra cui i soggetti c'è anche Istat e Aref, ce n'è stata una durante la scuola di giornalismo di Perugia, sì, il Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, ma ce ne sono moltissime internazionali, ci sarà ad esempio il prossimo fine settimana. Ci sarà questa sorta di webinar di 3 giorni, la cosiddetta School of Data, a Berlino, ma sarà appunto possibile anche seguirla, in remoto. Emerge cioè da degli attori che non sono le storiche scuole di giornalismo un'esigenza di fare cultura legata agli open data. Al che con la scuola siamo andati di nuovo dalle redazioni per vedere quale potesse essere la reazione a quel punto. La nostra idea era appunto di portare i giornalisti in un luogo, come dicevo, dove si potesse fare cultura. Beh, la reazione, anche in questo caso, non è stata quella che avremmo inizialmente pensato. Non che le redazioni non abbiano, non si evolvano. È chiaro che esistono dei problemi strutturali, in particolare in Italia, culturali, quindi l'esistenza di persone all'interno delle redazioni che sono E questa è una delle risposte tipiche che ci arrivava, una decina d'anni che provano a introdurre progetti di data journalism, ma ancora più spesso problemi legati alle dimensioni delle redazioni, con redazioni molto giovani, molto diciamo, aperte all'innovazione, ma con una massa critica che tipicamente non permette di avere delle risorse dedicate all'open data journalism. Esiste poi un problema essenziale sul fronte giornalismo che è quello di riuscire a gestire questo momento di grossa crisi del giornalismo, della figura del giornalista. In particolare, la questione dell'informazione online è legata a concetti come quello di attention span, cioè il tempo che le persone tipicamente riescono a dedicare ad un singolo contenuto. Questo nel tempo ha portato l'evolversi di un'informazione online, diciamo, in una direzione opposta forse a quella che il data journalism cerca cerca di portare avanti. Tra l'altro, attention span legato anche all'audience. Che dice che ormai dovrei essere verso il 10% delle persone che stanno ancora seguendo il discorso. Però, e questo riguarda davvero moltissimi, gran parte dei giornali in Italia, il modello tipico di informazione, il modo in cui si tenta di affrontare il calo di attenzione del utente, molti studi parlano addirittura di 8 secondi. L'attenzione che un utente riesce a dedicare ad un singolo contenuto in rete prima di passare a quello successivo. È quello che qui ho chiamato modello a buffata, quindi riempire diciamo, lo spazio di navigazione dell'utente di ulteriori contenuti che possano attirare l'attenzione nel momento in cui perde il focus sul contenuto precedente. E questo ha chiaramente un'influenza sul dibattito pubblico. Ci siamo perciò accorti che se la qualità del dibattito pubblico, era davvero, quindi utilizzare la trasparenza per migliorare come il cittadino, il giornalista, il politico ragiona sui fatti, sulle novità, sugli eventi. Era il nostro focus. Rivolgerci alle grosse redazioni non era quello che potevamo fare. Il ragionamento quindi, diciamo, l'attacco frontale nel convincere il giornalista a accogliere gli open data, diciamo, viene messo da parte e si comincia a ragionare invece in termini di alternative. Sicuramente immagino in questi giorni, nel contesto di discussione sugli open data, avrete visto moltissimi dati, sicuramente nella lezione di Speroni subito dopo ce ne saranno altri. Uno degli ambiti più interessanti su cui investire è il rendere i dati disponibili per mezzo degli open data visibili e umani, cioè collegabili all'esperienza quotidiana di una persona. Faccio alcuni esempi. Questi sono tutti esempi piuttosto recenti. Basta navigare alcuni di questi di siti di grosse, diciamo, tipicamente stranieri. Questo BBC, dati tratti dall'International Labour Organization, permette non solo di avere una visione complessiva di quali sono i dati sugli stipendi medi in Europa e nel mondo, ma permette a un singolo utente di vedere la sua posizione all'interno di questo grafico. Vedete, è possibile mettere, scusate, è possibile mettere il proprio paese, la quantità di denaro e il grafico automaticamente si posiziona sul valore in dollari secondo quella che è, in questo caso, la media europea. Io ho provato a mettere i famosi 1.000 euro al mese. Beh, si trova sotto di circa 300 dollari alla media dello stipendio, media mondiale degli stipendi. È anche interessante. Aspettate. No, forse non l'ho aperto. È anche interessante confrontare il proprio dato e vedere a quale paese in effetti corrisponde il dato dei famosi 1.000 euro e si arriva a dei paesi no, tipicamente che si immaginano essere in un'altra parte. Questo è un altro progetto. Passiamo dalla grossa organizzazione BBC a Frog, che è un'azienda di design milanese e che ha fatto questo interessante progetto. Vediamo, questo invece dovrei avercelo aperto, che si chiama People Moving, e racconta graficamente gli spostamenti della popolazione all'interno del mondo. È interessante guardare anche esempi che non appartengono a grandi testate perché, e che addirittura neanche appartengono ad una organizzazione che si occupa in modo primario di informazione, perché è proprio qui che si comprende quanto sia labile e quanto sia non necessario definire cosa è giornalismo e cosa non è giornalismo quando si comincia a parlare di dati aperti. In questo caso è possibile, ad esempio, per un singolo paese, proviamo sempre l'Italia, vedere, visualizzare graficamente quali sono i flussi migratori, evidenziando singoli paesi, di destinazione, o al contrario, guardare quali sono i flussi di immigrazione, questo ad esempio è quello della Svizzera con l'Italia, Germania e Portogallo come prime diciamo, sorgenti di immigrazione. Questo esempio, People Moving, mi consente anche di sfatare un mito, diciamo. Questo è un software che ha richiesto per lo sviluppo, questo di la grafica che vediamo, un anno di lavoro di un programmatore su dei dati, e tra l'altro il software è disponibile anche online, ma comincia a delineare davvero, diciamo, si comincia a delineare tramite questo tipo di progetti qual è lo scenario, qual è la dimensione necessaria dei progetti di open data journalism. Evidentemente in questo caso c'è stata un'azienda che è riuscita a finanziare un progetto, un gruppo attivista come ad esempio quello di Agora Digitale, o diciamo appassionati di open data difficilmente sarebbero riusciti a tradurre un dataset come quello dei flussi migratori in una visualizzazione del genere. Di più, BBC, questo, diciamo, passiamo dalla visualizzazione a rendere i dati comprensibili nella vita quotidiana di una persona. Tagli di budget del 2012, un utente può in 5 passi calcolare qual è, in termini di pound, in questo caso, l'impatto sul suo budget annuale. Anche in questo caso, oltre al progetto di per sé, vediamo se ce l'ho. No, anche qua. Oltre al progetto di per sé, è interessante notare la dimensione del progetto. Non è neppure la BBC stessa che sviluppa il progetto, si rivolge a un accounting firm che sviluppa il software, che ha un'esperienza legata allo sviluppo di sistemi di budgeting, e lo mette online. Inoltre, non è solo visualizzazione. I progetti open data tipicamente nascono in un contesto in cui ci sono dei dati a disposizione e alcuni hacker o esperti di dominio tentano di visualizzarli, di rendere il più possibile fruibili attraverso un'applicazione web. Spessissimo, i più grossi progetti di data journalism non nascono in questo modo. E pertanto è importante considerare che per avere un impatto il movimento open data ha bisogno di integrarsi con qualcos'altro. Questo è un esempio, è un progetto di una NGO che si chiama Mother Jones, assieme a un dipartimento di investigative reporting dell'University of California. Si presenta come un progetto di data journalism in cui semplicemente vengono presi circa 500-600 casi di terrorismo segnalati negli Stati Uniti negli ultimi anni. E su questo viene fatto uno studio che tra l'altro ha avuto un impatto anche dal punto di vista mediatico, in cui si vede, e qui lo mostro in questa grafica, come quasi il 50% delle accuse di terrorismo in America in realtà si rivelano poi non fondate e spesso si trasformano in accuse collegate, in cui in realtà spesso l'accusa di terrorismo è, diciamo, uno strumento che la polizia utilizza per accedere a dei canali privilegiati. Bene, questo lavoro che poi finisce in una visualizzazione dati, in realtà è il risultato di un anno di lavoro di una NGO e di un dipartimento di reporting investigativo. Questi esempi, sia sul fronte del tecnologico, cioè della complessità, sia sul fronte tecnologico, che sul fronte della raccolta dati e dello studio dei singoli dati, mostrano che sicuramente la visione del movimento open data, no, il cosiddetto l'urlo di Tim Berners-Lee, la richiesta di Tim Berners-Lee, Raw Data Now, è una visione in termini di, diciamo, è un parallelo con quello che è stato lo sviluppo di Internet, quindi mettere sempre più dati a disposizione, fondamentale, ma non è sufficiente. Ancora, Seattle Times, due database dell'Health Department, che sostanzialmente mostrano l'impatto dell'utilizzo di il metadone. Credo di aver messo quello giusto. L'aumento dell'impatto delle morti causate da metadone negli Stati Uniti. Anche questo. Ci sono voluti al team del Seattle Times, da cui sono andati alcuni pazienti, alcuni familiari di pazienti che erano stati coinvolti in casi di metadonici, ci sono volute sei interazioni, sei scambi di dati tra i giornalisti che avevano acquisito le informazioni da due database del Dipartimento della Salute e gli ospedali in cui erano accaduti, no, c'erano stati casi di morte a causa di utilizzo di metadone, per riuscire a passare da un database diciamo così, disponibile online a un database utilizzabile per fare davvero informazione, un database che avesse dell'informazione corretta, che mostrasse i veri trend, che non contenesse, diciamo così, elementi spuri. Di nuovo, una redazione e sicuramente un grosso investimento, e così via. Questi sono i dati dei tempi i tempi di reazione dell'ambulanza nel nord dell'Irlanda. Anche questo, delle inchieste sui dati che sono state tra quelle che hanno avuto la maggior diffusione, soprattutto nell'ambito inglese. Anche questo è uno dei progetti di data journalism che concorre, diciamo, per essere premiato quest'anno. Vedete la leggenda che mostra la percentuale di casi in cui si riesce a intervenire entro 8 minuti, che sono quelli, diciamo, soprattutto nei casi di arresto cardiaco, in cui in effetti è possibile intervenire e salvare la vita del paziente. In realtà si vede che in moltissimi casi, e sono quelli azzurri, blu e viola, il sistema di soccorso nel Nord Irlanda non era in realtà in grado di soccorrere in tempi ragionevoli i problemi, persone che appunto chiamavano i soccorsi. Anche questo, il lavoro con i singoli centri con i singoli centri di pronto soccorso ha richiesto un anno di lavoro ai giornalisti. Quindi, da una parte, il data journalism è qualcosa di più e che necessariamente deve complementare il movimento open data. Il data journalism è precisione. Diciamo investigative reporting, cioè è andare oltre al database e verifica delle fonti, e narrazione di una storia. Spesso le storie raccontate con i dati ne hanno un corrispettivo anche di singoli casi che vengono raccontati dai giornalisti. Dall'altra parte, però, il data journalism, come si sta sviluppando, ha da imparare dal movimento degli open data. Perché fare data journalism non vuol dire fare open data. Perché innanzitutto il data journalism ha tipicamente un tempo di vita che è quello dell'inchiesta. Gran parte dei progetti, anche delle inchieste che negli anni sono state, diciamo, quelle che hanno maggiormente raccolto l'attenzione mediatica, in realtà poi non sono state ripetute negli anni successivi, tranne quelle che si sono trasformate poi in delle vere e proprie piattaforme. Non è open data perché in realtà l'obiettivo del movimento open data non è quello di dover ogni volta dover richiedere all'amministrazione, all'istituzione locale, piuttosto che quella centrale, i dati, ma riuscire a creare una cultura del dato che va al di là della liberazione del dato, che va al di là e diventa un processo continuo. Il data journalism non punta alla comunità. Spesso ha poco interesse rispetto al tipo di licenza che viene utilizzato, e vedremo perché è importante che la parte commerciale. E poi il data journalism, concentrandosi su qualcosa che sia mediaticamente, che sia effettivamente una notizia, è meno interessato a una visione d'insieme, che è quella del movimento open data, che è quello del mettere in collegamento i database che vengono liberati. Questo è l'esempio no, della Link Data Cloud. Probabilmente molti di voi l'avranno già visto. Questi sono database che appartengono a istituzioni che sono le più svariate possibili. Andiamo da organizzazioni che si occupano di biologia e proteine, all'Istat, a diciamo, equivalenti di Wikipedia, che sono collegati tra di loro e che permettono di arricchire un singolo database che magari riguarda un'azienda piuttosto che un appalto pubblico con informazioni legate a quel singolo soggetto. Quindi cosa deriviamo da questa esperienza? Abbiamo un movimento dell'OpenGov, un movimento degli Open Data che cerca di spingere i governi a una maggiore apertura e partecipazione, in cui esistono tutta una serie di figure molto tecniche che continuano a sviluppare prototipi con una formazione tecnica, ma che tipicamente non hanno come obiettivo quello di sviluppare notizie e quindi le storie dietro di esse. Dall'altra parte, un mondo del data journalism che è legato a una visione e a dei problemi del giornalismo attuale e a cui mancano, diciamo, alcune caratteristiche degli open data. Da qui nasce e può nascere la possibilità di un movimento dell'open data journalism. Che non sia qualcosa di differente dagli open data, che non sia qualcosa di differente dal data journalism, ma che cerchi di mettere assieme le specificità e le competenze di ciascuno dei mondi. Gli esempi che facevo inizialmente legati ai modelli di business, ai progetti di data journalism che si vedevano all'inizio, mostrano poi come sia necessario, diciamo, in gran parte dei casi non si possa trattare di progetti che si sviluppano nell'arco di un pomeriggio o di una settimana. È necessaria una progettualità, se vogliamo davvero che il movimento degli open data possa avere un impatto, possa davvero, riuscire a trasformare dati in, un miglior, ambito di discussione pubblica. È necessario che chi vuole sperimentare un progetto di open data abbia anche la consapevolezza delle risorse di cui ha bisogno. I modelli che si stanno sviluppando in questi anni legati a dei progetti di open data che possano in effetti avere un impatto sono tipicamente in queste quattro tipologie. Ci sono i progetti che nascono come progetti di inchiesta, ma sono progetti che hanno la consapevolezza di come un database raccolto in un anno, mantenuto nel tempo, acquista valore e quindi diventa potenzialmente informazione, analisi e visualizzazioni che possono essere un servizio che la comunità che sviluppa il progetto offre. Ci sono degli esempi molto, molto grandi, diciamo, che storicamente fanno questo. Diciamo, il lavoro sui dati non è stato scoperto ora, no? E sono i modelli Bloomberg, Economist, che ha un vero e proprio team che lavora sui dati, o i marketer che diciamo, sviluppa analisi dal punto di vista del marketing online. Ma ci sono anche progetti molto più piccoli e cosiddetti sperimentali che sempre con un'attenzione, con un focus all'interesse, diciamo, dei giornalisti. Open Corporate è uno di questi, è uno dei database più utilizzati dai giornalisti perché fornisce informazioni su aziende e sui i membri di questi, delle aziende in tutto il mondo e che diciamo, ha una parte pubblica, tra l'altro che si arricchisce continuamente di nuovi database, e una parte invece che fornisce a pagamento. Ma ci sono i casi italiani di OpenPolis e altri. C'è un modello di servizio pubblico. La National Public Radio americana ha finanziato alcuni tra i progetti più grossi di open data journalism negli Stati Uniti di quest'anno. E quindi anche in Italia esiste la possibilità, e anzi il dovere delle amministrazioni di essere i primi finanziatori di progetti di open data journalism. Cosa si trae quindi dall'incontro di questi due mondi, quello dell'open data e quello del data journalism? Beh, da una parte la crisi e la incapacità dei grossi soggetti di diciamo, riuscire a sviluppare progetti basati sugli open data apre lo spazio che qualcuno sta coraggiosamente cercando anche di conquistare per la sperimentazione di nuovi soggetti, magari soggetti che siano pure player del digitale. Non possiamo ragionare solamente nei termini di dati grezzi e dati linked. È necessario che il movimento Open Data diciamo, metta in parallelo alla sua visione anche alcune capacità specifiche per il controllo dei dati, ma anche nella capacità di ottenere i database che le amministrazioni non sono disponibili, o no, volontariamente non rilasciano, e anche una capacità di sviluppare notizie, dai dati. Dall'altro lato, il data journalism ha la necessità di completarsi con una visione che possa essere d'insieme, perché solo una visione d'insieme e che lo leghi al movimento degli open data gli può permettere di uscire soprattutto in un contesto come quello italiano, di uscire da un sistema, diciamo, bloccato ed in crisi, ma puntando sull'aggiornabilità dei dati, il mettere i dati nella cosiddetta nuvola, il costruire comunità attorno ai dati, a creare dei modelli, può in questo modo cercare di creare dei modelli di sostenibilità di progetti, di open data. Lo dicevamo prima, non sono progetti da un pomeriggio. E in questo un ruolo sempre più forte che hanno all'estero, speriamo spesso, presto anche in Italia, è quello del no profit. Ho finito.